Fantastico, sei arrivato praticamente a metà libro. Questo libro chatbot su Banksy è fantastico, ci sta raccontando un sacco di curiosità. Si parla di strappi adesso. Sono curioso di sapere se tu sai che cos'è uno strappo nella storia dell'arte. Eh sì, ma partiamo all'inizio. Banksy ha viaggiato parecchio. Ha girato il mondo, da Bristol, passando per Londra, Parigi, New York, Los Angeles e tantissime altre città. Ovunque sia andato, ha disseminato sui muri di non si sa quanti edifici i suoi graffiti. Piccoli o grandi, non importa, purché essi fossero visibili nelle strade di mezzo mondo. Per tutti gli street artist non conta tanto quanto tempo un graffito possa resistere su un muro, agli attacchi delle intemperie o delle squadre di pulitori o del vandalismo, comunque a quelli delle tag o di altri artisti. Quello che conta è quante persone sono riuscite a vederlo. Cosa hanno provato guardandolo anche solo per un solo minuto? Banksy ha le idee molto chiare, con lui la maggior parte degli street artist. I graffiti, quando l'artista decide di realizzarli in strada, devono rimanere in strada, sul muro, sbriciolarsi e rovinarsi fino a sparire, ma assolutamente non devono essere strappati dai muri. Nemmeno per essere conservato ed esposto, tantomeno dentro un museo, né per essere acquistato per cifre astronomiche da collezionisti. Queste sono le regole fisse, fondamentali, che non possono essere violate. Tuttavia, la fama di Banksy e il valore economico delle sue opere non hanno fatto altro che aumentare il desiderio di coloro che, con ogni mezzo, in ogni modo, hanno cercato di fare la fortuna strappando letteralmente i suoi graffiti dai muri, smontando porte, tagliando cancelli e, se non bastasse, trasportando tonnellate di cemento armato. Questa modalità di interazione, in qualche modo fraudolenta, con le opere di Banksy o con le altre, è diventata, soprattutto per lui, per Banksy, un vero e proprio problema. Del resto non così tanto per i proprietari di quei muri a cui i graffiti gli si sono letteralmente piombati sul proprio edificio, rivelandosi un'opportunità a volte imprevista di fare soldi, tanti soldi. Per questo fare gli strappi dei graffiti di Banksy sono diventati un vero e proprio business, ancora oggi in completa espansione, che non accenna ad arrestarsi. Gli strappi, abbiamo capito essere, l'appropriazione indebita o debita, questo è molto curioso legalmente, ma lo scopriremo più avanti, di un'opera effettuata in qualche modo illegalmente su un edificio e consiste nello strappare, nell'elevare quella porzione di edificio, di porta o di parete amovibile o meno, al fine di una conservazione e di uno spostamento dal luogo in cui l'artista ha pensato e quindi finire in collezioni, in musei. Ma torniamo a noi. L'ultimo episodio risale al 2018, quando la casa d'aste Julian Auction di Los Angeles ha presentato in asta il graffito Slave Labor, l'opera creata da Banksy nel maggio 2012, nel quartiere di Wooden Green a Londra. Raffigura un ragazzino intento a realizzare, con una macchina per cucire, delle piccole bandierine britanniche con la Union Jack, la famosissima bandiera inglese. Ma qualcuno, polemicamente, azzarda che sia una critica alle celebrazioni per il giubileo di diamante della regina Elisabetta. Poco male, quell'opera diventa un vero e proprio simbolo del quartiere. Purtroppo, una mattina del febbraio del 2013, gli abitanti si risvegliano senza il loro graffito. Nella notte non si sa ancora bene chi e come il gradito graffito è stato asportato dal muro, strappato quindi dal luogo originario in cui era stato pensato, realizzato e voluto da Banksy. L'opera sparisce da Londra per ricomparire ben 5 anni dopo e non si sa come negli Stati Uniti d'America. La Fine Art Auction di Miami propone in vendita all'asta il graffito per una cifra che oscilla tra i 500 e i 700 mila dollari. Alla notizia il quartiere di Londra insorge, si sente derubato di quello che considera una parte importante del proprio patrimonio culturale. Tra l'altro, il graffito aveva richiamato nel quartiere anche una certa attenzione turistica, quindi anche un danno d'immagine. La rivolta del quartiere ottiene non solo il blocco della vendita all'asta, ma anche il ritorno dell'opera in Inghilterra. Purtroppo, non tutte le favole hanno un lieto fine, e questa, ve lo dico già, non ce l'ha. O forse, vediamo. Infatti, qualche mese dopo, il graffito, rientrato a Londra, viene venduto per oltre 1 milione di dollari. curiosa come cosa, eh? Poco tempo dopo, nel 2018, il graffito ricompare sul mercato e colpo di scena viene comprato in asta da un famoso street artist. Lui è Ron English, famosissimo artista e street artist detto della propaganda, che ha comprato l'opera di Banksy solo per poterla dipingere di bianco. Ecco, questa è la sua attività. Ma aspetta, la storia non finisce qui. Non affrettare le conclusioni, non vuole distruggerla, perché se vai avanti nella lettura del libro scoprirai che quel che è successo a quest'opera, che sembrerebbe essere finita nelle mani di un folle, in realtà non è così, ma lo vedrai dopo. Ma tornando ai muri strappati di Banksy, c'è ancora una cosa che non ti ho detto. Sì, ebbene, lo street artist di Bristol ha pensato bene che per agire, per contrastare il mercato dei suoi graffiti su un muro con la sua società, la famosa ormai Pest Control, lo fa in che modo? Molto semplice, appellandosi alle leggi non scritte del mercato dell'arte, che prevedono una semplice quanto fondamentale regola. Se non hai un certificato di autenticità, ossia un documento rilasciato dall'artista o dalla galleria che ha venduto l'opera, dove c'è scritto che quell'opera effettivamente è stata realizzata dall'artista, ecco che le cose cambiano. Bene, per chi vuole vendere, se non hai quel documento, le cose si fanno assolutamente difficili e complicate, fino quasi a impedirne la vendita. Ed è così che la questione risulta essere molto complessa e intricata, quanto basta per mandare avanti una conversazione, anche solo tra avvocati. Ma in questo caso Banksy, per l'ennesima volta, prende posizione. E decide, nell'ormai lontano 2008, con una dichiarazione perentoria sul sito della Pest Control, nessuna opera che è stata strappata dal suo contesto originario e che non era destinata alla vendita sarà mai e poi mai da me autenticata. Punto e fine della discussione. Punto e a capo. È stato invece il ragionamento di un gruppo di quattro mercanti d'arte che hanno ritenuto come capricci la rivendicazione di Banksy e la nascita della Pest Control a tutela delle sue opere, diciamo, illegali. Infatti, qualche mese dopo, i quattro mercanti di tutta risposta rispetto a Banksy fondarono la Vermin, autoproclamandosi ironicamente i parassiti dell'arte, pronti ad autenticare le opere che Banksy, attraverso la sua società per la disinfestazione, non voleva assolutamente riconoscere. La Vermin, stando a quanto dichiarato a suo tempo, era un organismo indipendente e offriva un parere professionale basato su una profonda conoscenza delle opere di Banksy, compresi dei muri strappati o delle installazioni, considerate delle pietre miliari dell'arte e quindi a loro volta opere da salvaguardare. A settembre del 2008, tra 24 lavori messi all'asta, comparivano ben 5 opere autenticate non dalla Pest Control di Banksy, ma bensì dalla Vermin, quindi un ente terzo autentificatore. Cosa che fece ovviamente storcere il naso e non poco a moltissimi collezionisti. Il giorno prima dell'asta arrivò la stoccata di Banksy che scrive: "Per far rimanere la street art nei luoghi a cui appartiene, invito tutti a non comprare niente da nessuno, a meno che non si tratti di un'opera creata fin dall'inizio per essere venduta." Un'altra volta scacco matto da parte di Banksy. Questa è la peculiarità di Banksy, una costante lotta tra l'illegalità, la legalità, l'autentica, la non certificazione e la dichiarazione o meno. E questo è il mondo incredibile di Banksy, il mondo incredibile del suo mercato. E tu adesso stai iniziando a conoscerlo. Ma la prossima domanda è incredibile.